Ecco, carissimi, siamo qua in questo grande giorno, il giorno del grande silenzio, Sabato Santo, giorno della Madre. Dice la lettura dell'ufficio delle letture, il Dio incarnato si è addormentato per andare a svegliare quelli che erano nell'ombra di morte, negli inferi, e andare a svegliare prima di tutto Adamo, E noi celebriamo questa. Noi leggiamo comunque il Vangelo secondo Giovanni del mattino di Pasqua, e dice così: il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Allora, carissimi, possiamo dire che tutto è consumato, anche la morte. C'è un bellissimo inno nella liturgia delle ore che dice: bagliori di folgore escono dalle sue mani, le sue piaghe non sono più grondanti sangue, ma grondanti luce. Era proprio la festa della luce, la Pasqua. Allora, non so se avete notato una cosa. La fede in Gesù risorto da cosa nasce? Qui siamo agli antipodi della mentalità dominante umana, no? La fede in Gesù risorto nasce da ciò che non trovano. Le donne vanno al sepolcro, non trovano niente, Maria per prima non trova niente, solo la pietra ribaltata, ma niente di più. I discepoli vanno e non trovano niente, teli posati, ma niente di più. E quello che non trovano non è cosa da poco, è addirittura il corpo del Signore. È proprio tutto esattamente all'opposto di come vanno le cose umane, per esempio quando la polizia investiga su un fatto, non succede nulla finché non abbiano trovato il corpo del reato. Qui parte tutto dal fatto che non hanno trovato niente, parte dal sepolcro vuoto. E inizia a diffondersi quella notizia allarmante che fa il giro della città. E allora, se noi guardiamo bene questo Vangelo, al mattino di Pasqua, che succede? Succede che non c'è più nessuno che cammina, tutti corrono. Maria corre al sepolcro. Vide che la pietra era stata ribaltata, corse allora da Simon Pietro e dall'altro discepolo, insomma, che Giovanni lui non si nomina mai. E allora tutti e due fanno addirittura una gara di corsa, si mettono a correre tutti e due, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. E poi arrivò anche Simon Pietro, sempre di corsa, sempre di corsa. Allora. Cosa dire? di questo straordinario avvenimento. Gesù che risorge in voi alla morte, no, non in modo spettacolare, come diceva Tognetti, ma come in punta di piedi. E poi cosa fa? E poi torna dai suoi. Vedremo nei Vangeli successivi che è impressionante, chiede addirittura da mangiare, come niente fosse. E cosa dice anche agli apostoli? Cos'è la vita da risorto? Partecipi gli altri e gli altri gli dicono: ma non vai adesso a convincere il mondo? E lui cosa risponde? No, andateci voi. Una volta riconosciuto, sparisce. Deve convincere i discepoli, ma una volta convinti, se ne va. Allora, la risurrezione nessuno l'ha vista, non ci sono testimoni della risurrezione, è un fatto misterioso, ma se siamo qui, se io sono qui a parlare, voi siete lì ad ascoltare, è che anche se neanche noi non abbiamo visto nessuna risurrezione, vista con gli occhi, è che ci crediamo, è che abbiamo riconosciuto il Cristo risorto. Il Cristo risorto, si è fatto vivo nella nostra vita, E certo che non si mostra gloriosissimo e luminosissimo, vuole che aderiamo a lui con fede, con amore. Non è l'evidenza, la vita di fede non è la vita nell'evidenza della visione. Il Signore lascia un margine alla nostra libertà. Lascia un margine alla nostra libertà per riconoscerlo. Allora, vorrei darvi cinque segni, cinque caratteristiche. Vediamo un po' se vi riconoscete in questa carta d'identità del cristiano risorto. Quali sono le cinque caratteristiche del cristiano risorto? La prima, non si è più sotto il dominio della carne, ma dello spirito. Vivete secondo la libertà dello spirito, non secondo la libertà della carne. Lo spirito è leggerezza, è bontà, è bellezza, è mitezza. Anche se umanamente parlando sono il più umile, il più disprezzato. Nello spirito so che sono figlio di re, sono di stirpe regale, figlio nel figlio. Quindi, il segno che siamo risorti, uno dei segni del cristiano risorto è proprio che, come diceva San Paolo in una lettera, guardate alle cose di lassù, significa che siete risorti. Se invece siete ancora avvinghiati alle cose di qua giù, cioè sotto il dominio della carne, e beh, siete ancora in Quaresima, forza, avanti, siete indietro, siamo indietro, se siamo ancora lì. Dobbiamo fare un passo avanti. Per cui, primo, non più sotto il dominio della carne, sentiamo che lo spirito predomina sulla carne. Seconda caratteristica del cristiano risorto, superata la morte. Abbiamo superato la morte. Sempre San Paolo dice: la vostra vita ormai è nascosta con Cristo in Dio, quindi in Dio non c'è morte. Per cui vi posso dare questa buona novella, a voi che mi ascoltate, carissimo, a ognuno di voi. Caro amico, tu sei morto, eh? Ecco la buona novella. E voi penso che avete fatto un sobbalzo sulla sedia e mi state dicendo: ma oh, io sono vivo, cosa stai dicendo? Allora, chi ha ragione? Io o voi? Allora, La morte è alle mie spalle. Adesso io devo vivere la vita da risorto. Qual è la risposta a questa domanda? Sono morto o sono vivo? Cioè sono di qua o sono di là? Allora, la risposta a questa domanda è questa. Col corpo sono di qua, ma con lo spirito sono di là, sono risorto in Cristo, eh? E quindi arriviamo alla terza caratteristica, sempre nella lettera di San Paolo, siamo stati trasferiti nel regno del suo figlio diletto, trasferiti, traslocati, al passato, eh? Siamo già traslocati, non abbiamo più da fare trasloco. Cioè, liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Traslocati, verbo al passato, trasloco già fatto. Sono già traslocato. E dopo essere traslocato, mi ha addirittura fatto sedere nei cieli in Cristo. Ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo. Dove siete seduti? Possiamo di nuovo fare la stessa domanda. Siete seduti di qua o di là? E la risposta è sempre lo stessa. Il mio corpo è seduto di qua, ma lo spirito è di là, concittadino dei santi. Siamo concittadini dei santi, eh? Quarta caratteristica del risorto. Umanità nuova, nuova umanità, nuova nascita. Gesù non ha più il corpo passibile di quaggiù. Allora, Gesù risorto assume una terza categoria. Dunque, non è più il corpo passibile di quaggiù che soffriva la fame, la sete, la stanchezza, eccetera, no? Ma non è neanche l'io sono del Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità. Il corpo risorto è una terza, per così dire, razza. È un corpo glorioso, c'è l'umanità gloriosa. E quindi anche il nostro sarà così. Sarà sempre il mio. Ma sarà, non sarà, non sarà che so io, non sarà quello di mia cugina, ma sarà un corpo risorto, sarà quel corpo che rinasce al giudizio universale. Avevo sentito una volta una catechesi, no, che diceva che quando Gesù aveva risuscitato Lazzaro, no, davanti alla tomba aveva urlato: Lazzaro, vieni fuori, il nome prima. Questo commentatore diceva: se non avesse messo il nome prima, sapete cosa sarebbe successo? Se avesse solo detto vieni fuori, sarebbe successo che risorgevano tutti quanti, perché lui è la vita e lui è il vivente. Se diceva vieni fuori, venivano fuori tutti. Quindi, quando noi ritroveremo il corpo glorioso, quella nuova razza anche per noi, sarà una nuova razza anche per noi, che succederà? Succederà che dirà anche per ognuno di noi col nome davanti, vieni fuori, dirà: Vilma, vieni fuori, eh? E verremo fuori, e verremo fuori in modo tutto nuovo, eh? Quinta caratteristica del corpo risorto: eredi della signoria di Gesù, il figlio della risurrezione, partecipa anche agli attributi di Gesù. E quali sono questi attributi di Gesù? Potere sul mondo, sulla malattia, addirittura sugli angeli. Giudicheremo gli angeli. Dunque, gli angeli non partecipano alla risurrezione perché non hanno il corpo, eh? E noi, se siamo in Cristo risorto, ci verrà partecipata questa sua potenza, eh? Quindi nell'amore inizio a essere inserito in questa vita nuova di Cristo, eh? Questa pienezza, eh? Questo, Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Ecco, adesso noi sì, siamo nel fuoco adesso, eh? E quindi, insomma, non abbiamo tanto da preoccuparci di testimoniare, di dire, di fare, di andare. Quello che dobbiamo fare, sapete cos'è? Stare nel fuoco, che gli altri si scaldano così se il fuoco è acceso, non se il fuoco si espande, anzi, espandendosi con troppo vento il fuoco si spegne, bisogna stare fermi, eh? Quindi, abbiamo adesso questa nuova realtà, questa nuova realtà che Gesù con la sua risurrezione ha portato nel mondo, e di cui dobbiamo vivere, di cui dobbiamo vivere. Dice anche a noi, il Signore: sorgi, o tu che dormi, svegliati dal sonno, è giunta l'ora della tua liberazione. E questa è la stupenda realtà pasquale. Abbiamo un Salvatore che dice anche a noi: sorgi tu che giaci ancora nel sepolcro, sorgi, sorgi, perché io li ho vinti, adesso tu puoi partecipare alla mia vittoria. Quindi alzati e rivestiti di luce, eh? E la buona novella, bellissima novella, sapete qual è? È che questo Salvatore risorto, che ci ha salvato, non ci ha solo salvato. Col suo spirito continua a salvarci. Non ci salva una volta per tutte. Guai, staremo fritti se ci salva, se una volta per tutte, perché noi ogni giorno abbiamo di nuovo bisogno di essere salvati dai nostri sbandamenti, traviamenti, oscuramenti, eccetera, eccetera. E noi ogni giorno mettiamo un piede nella fossa e se non c'è qualcuno che ci tira fuori, ci mettiamo anche l'altro, eh? E invece, grazie al suo sacrificio e adesso alla sua presenza in noi, ci ha promesso lo Spirito, passiamo ogni giorno dalle tenebre del male allo splendore della luce. Quindi, Gesù adesso è presente con il suo Spirito in noi e ci salva ogni momento, ogni momento. E con la sua risurrezione, cosa ha fatto il Signore? Con la sua risurrezione ha mandato la morte in deficit. Sapete perché? La morte è in deficit, perché su questo pianeta di sepolcri, allora noi viviamo su un pianeta che è pieno di sepolcri. Pieno di sepolcri pieni, perché io sugli altri pianeti non so se ci siano sepolcri, non lo so proprio, però su questo sì, lo so. Questo sepolcro è pieno di sepolcri pieni, ma ce n'è uno che è rimasto sempre vuoto. La morte è in deficit perché non è riuscita a riempire tutti i sepolcri. Un uomo le è sfuggito. E è sfuggito per sempre. Anche la Madonna, veramente. Anche la Madonna, due. Quindi è in deficit, anzi, non solo uno, ma due gli sono sfuggiti. Ecco, e la cosa straordinaria è che, appunto, non trovano niente, il corpo è scomparso. Il corpo è scomparso, ma lui dov'è? Ecco, chiediamoci, anche noi non lo vediamo il corpo del Signore, eh? Ma lui dov'è? Lui c'è o non c'è? Lui è vivo col suo corpo glorioso, questa terza razza. Adesso nella Trinità non c'è solo più Padre, Figlio e Spirito Santo, c'è anche l'umanità di Cristo e vivrà per i secoli dei secoli, eh? Ed è una realtà storica, non è un simbolo, non è un mito, eh. Io non sarei qui a parlarvi se lui non fosse vivo e presente, e non mi avesse sconvolto la vita. A un certo punto mi ha acciuffato per i capelli, se no non so proprio dove sarei io. Siamo una prova dell'esistenza di Dio, perché se no non saremmo qui, io non sarei qui, per esempio. Ma credo che neanche voi, se il Signore non vi avesse fatto un cenno prima o poi, neanche voi sareste qui a ascoltare la parola di Dio, eh? Non vi interesserebbe, ma non Non vi interesserebbe sentir parlare di qualcuno a cui non credete, che pensate che sia un mito, che non avete mai fatto nessuna esperienza, che non cammina con voi ogni giorno, dandovi forza e coraggio per andare avanti, eh? Quindi, carissimi, allora possiamo veramente dirci coraggio, perché non siamo soli nel cammino. Colui che passava per le contrade della Palestina attraversa ancora oggi le nostre strade, le nostre vite. Parla al nostro cuore e oggi si eleva in alto, vincitore anche della morte, per dirci che è andato a prepararci un posto. E io nella preghiera mi è tornato in mente un'antifona che diciamo nella liturgia delle ore. Una splendida corona di gloria hai preparato al tuo Cristo. Adesso dobbiamo contemplare questa splendida corona di gloria dopo le tremende umiliazioni, l'insostenibile morte di croce, che è insostenibile a contemplarla fino in fondo, eh. Ebbene, Gesù adesso, grazie alla sua morte di croce, ha una splendida corona di gloria e che splenderà per tutta l'eternità, darà uno splendore ai secoli eterni che non ci sarebbe mai stato senza questa sua splendida corona di gloria. Ma vi do un'altra bella notizia, bellissima. Chi forma questa corona di gloria? Siamo noi, noi. Che con la sua croce ha strappato all'inferno, beata croce che strappasti la preda all'inferno, eh? Ecco carissima, allora voglio terminare con come vita divina spirituale, voglio darvi sempre Tonino Bello. Prima vi leggo cosa ha scritto lui sulla Pasqua, è veramente originale. Allora, lui dice che la Pasqua è la festa dei macigni rotolanti, è la festa del terremoto, perché la terra è stata squarciata quando Gesù è morto. E ognuno di noi ha il suo macigno, una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima che non lascia filtrare l'ossigeno, che blocca la luce. È il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, della disperazione, del peccato. Siamo tombe allineate, lui dice, ma io dico siamo tombe ambulanti che camminiamo una a fianco all'altra, eh? Dobbiamo diventare tombe ferme, eh? Ognuna col suo sigillo di morte, eh? Pasqua allora sia per tutti il rotolare dei macigni, la fine degli incubi, l'inizio della gioia, e se ognuno di noi uscito dal suo sepolcro si adopererà per rimuovere i macigni degli altri, di quelli vicini, si ripeterà finalmente il miracolo del terremoto che segnò la prima Pasqua. Ecco, Pasqua, festa dei macigni rotolanti, festa del terremoto. Ed eccomi alla vitamina spirituale. Aiutaci, Signore, a portare nel mondo e dentro di noi, sapete cosa? Non la tua croce, ma la tua risurrezione. Ecco la Pasqua. Se crediamo solo alla sua morte, lo trasformiamo in un martire come un altro, ma non ne facciamo un Dio, non è Dio per noi, eh? Allora, dentro di noi adesso dobbiamo sentire che vive la risurrezione, perché Cristo è risorto ed è vivo e cammina con noi. E questo è il più bello augurio che vi posso fare. Faccio a tutti quanti i miei più cari auguri di buona Pasqua, e che sentiate dentro di voi adesso la risurrezione, perché se prima avete sentito la croce, adesso Cristo è risorto e dovete sentire la risurrezione. Ecco, carissimi, allora domenica avremo un Vangelo secondo Giovanni 20, 19. Prima domanda: dove si trovavano i discepoli? Seconda: cosa fece Gesù? Terza domanda: cosa disse a Tommaso? Ecco carissimi, allora rinnovandovi ancora a tutti, tutti quanti, Radio Mater per prima, tutti gli ascoltatori, i miei auguri. Vi saluto carissimamente, e ci sentiamo sabato alla stessa ora. Ciao a tutti da Vilma.